per arrivare a questo grado di conoscenza degli individui che operano sulle reti digitali, da una parte bisogna essere molto pervasivi, quindi bisogna avere raggiunto un livello in cui, cioè, chi non usa Google, questo è il punto, tutti usano Google, volenti o nolenti, se sei sulla rete di internet, che sia web, che sia FTP, che sia qualsiasi tipo di rete internet concepibile oggi, forse alcune reti private, NASA, non lo so, alcune reti magari no, ma forse anche, no, anche loro, tu stai usando Google in qualche modo, ok? Non fosse altro perché ti arriva una mail di qualcuno che c'ha Gmail. Se ti arriva una mail di qualcuno che c'ha Gmail, da qualche parte Google ha scritto: tizio all'ora tale del giorno tale ha mandato una mail a Caio che c'ha quest'altra mail, e si crea un link. Ok, questo link è indelebile, non si può cancellare, a meno che venga qualcuno e lo cancella a mano, a meno che ci sia un programma che ha fatto qualcun altro perché questo link venga cancellato. Ma diciamo che non si può cancellare. La mia impressione, la nostra impressione, è che in questo momento su internet non si può cancellare niente, e questo può essere un vantaggio per alcune cose, perché poi vuol dire che tutto si può ritrovare, ok? Però dal punto di vista degli esseri umani, secondo noi, è un problema, perché la conoscenza non si fa tanto sulla memoria quanto sulla dimenticanza. Voglio dire che le macchine non conoscono le cose, le macchine incamerano le cose, hanno un grande magazzino, ok? Però la memoria, nel momento in cui non è riflessiva, cioè non sa riflettere su se stessa, non è circolare, è inutile. Cioè, come, non so come dire, la metafora, boh, forse è un po' tirata per i capelli, ma tipo, cioè, l'autistico, ok? Se tu sei uno specchio della realtà che prendi tutto quello che c'è, e non hai capacità riflessiva e non hai capacità critica, criticare vuol dire scegliere, vuol dire vagliare, vuol dire prendere delle cose e lasciarne andare delle altre. Questo intendo dire quando dico la conoscenza si fa sul dimenticare. Cioè, la capacità di dimenticare è quello che ti permette di elaborare un percorso, perché se tutto è allo stesso livello, se tutto è mi sento fortunato, tutto è uguale a tutto, cioè non c'è differenza qualitativa fra le cose, non c'è nessuna possibilità di avere un'opinione personale, ok? Se la mia ricerca l'hanno già fatta 37 milioni di persone, bella ricerca, cioè inutile, potevo evitare pure di farla. A meno che naturalmente non sia una di quelle ricerche che uno fa tutti i giorni perché non c'ha voglia di scriverselo, tipo qual è l'orario del treno, ed è inutile ricordarsi a che ora c'è il treno, se tu hai la possibilità di consultare in tempo reale gli orari dei treni, effettivamente perché ricordarseli a memoria? Però se andiamo su delle cose più intime, personali, la cosa è più preoccupante, cioè qual è il PIN della mia carta di credito? Un attimo che chiedo. Qual è l'ultima volta che ho fatto gli esami per vedere se sto bene, gli esami del sangue, che cos'è che avevano detto? Un attimo che chiedo a Google Health, lo dice lui. Lui li tiene lì, è così buono, se li tiene per conto suo e non li userà mai contro di me. Ed è possibile che non li usi contro di me, ma il punto è, ancora una volta, abbiamo voglia di gestirci le cose per conto nostro oppure no? Se no, non c'è problema. Google è la risposta ideale per qualsiasi bisogno. Il web 2.0 funziona da Dio. Non si produce un cazzo, si perde un fracco di tempo e alla fine sei rimbambito uguale a prima. Tanto, sono tutti amici, ok? Non c'è nessun conflitto, non bisogna mettersi d'accordo. Fare una rete vuol dire mettersi d'accordo. Io arrivo fino qui, tu arrivi fino lì, facciamo un ponte che collega due punti. Poi qualcuno ci potrà passare su sto ponte, qualcun altro no, però sostanzialmente l'abbiamo costruito. Se funziona bene ci può passare anche qualcun altro, se funziona male crolla, bisogna ricostruirlo stratificando, ricordando le cose che hanno funzionato e dimenticando o mettendo una croce sulle cose che non hanno funzionato, ok? Se la rete la fa qualcun altro, questo noi non lo possiamo sapere come funziona, cioè non è roba nostra, non so come dire, non ci rispecchia in nessun modo, appunto per il fatto che qualcuno le ha già fatte le nostre ricerche, appunto perché non c'è più nessun lavoro da fare. L'unico lavoro che c'è da fare è perderci il nostro tempo. Se noi non ci perdiamo più il nostro tempo, crolla, non funziona più. Ovvio che se sono in due che non ci perdono più il loro tempo non cambia niente. E oltretutto l'obiettivo non è che non funzioni più, perché a me fa piacere che ci sia qualcuno che mi dà l'elenco telefonico e non me lo devo mettere lì, volendo. Ovviamente ne posso fare a meno, perché potrei farmi i miei bookmark, i miei preferiti. Una volta c'erano i preferiti, adesso i preferiti li metti online, si chiama Delicious, e buona lì, è risolto anche il problema di tenerti i preferiti sul tuo computer, che poi quando reinstalli il sistema li perdi, no? Sempre. Ah, cazzo, non ho salvato i preferiti. Faccio, c'è la Delicious e se ne occupa lui. Questo meccanismo di delegare le cose che sono tue, più personali, più private, i tuoi documenti, Google Spreadsheet, Google Office, non mi ricordo più come si chiama, tu, i tuoi documenti Word, i tuoi documenti Spreadsheet, quello è il foglio elettronico, il tuo documento Open Office, invece di farlo sul tuo computer lo fai a casa di Google. Così è meglio. È meglio da un certo punto di vista. Se tu avrai sempre una connessione e se Google ti concederà sempre di accedere ai tuoi dati, andrà benissimo. È quello che sta succedendo adesso con Telecom. Anche Telecom sta facendo una cosa di questo tipo. La DSL te la diamo noi, i tuoi dati saranno al sicuro, perché noi siamo molto bravi e lo facciamo per il tuo bene. Che è una cosa che, voglio dire, la bontà col fare soldi non c'entra niente. Se tu sei un'azienda devi fare soldi, per cui bisogna quadrare il cerchio di questa cosa qua in qualche modo. I soldi vengono dalla pubblicità e la pubblicità viene dalla possibilità di profilare, e la profilazione viene fatta attraverso il controllo capillare di qualsiasi movimento che tu puoi fare online. Un po' di tempo fa sono andato a una trasmissione su Radio 2, perché c'era questa tipa, si chiama Giovanna Zucconi, che ci ha mandato una mail, e dice: io vorrei che venisse la trasmissione Ippolita per, cioè, la trasmissione per parlare male di Google, sostanzialmente, detto in breve. Cioè, si chiama Sumo, il peso della cultura, sono due che si scontrano in radio, uno dice bravi, l'altro dice cattivi, su un argomento, e l'argomento era Google. La cosa interessante è perché lei si è resa conto, questa qua fa la giornalista, ok, penso, e lei si è presa male con Google nel momento in cui c'ha Gmail, i suoi 8 giga di spazio, eccetera eccetera, e manda una mail a un'amica e dicendo, adesso non mi ricordo, posso dire una cazzata, ma il succo è vorrei andare tanto in vacanza lì, però non me lo posso permettere. Ok? Due ore dopo ricontrolla la mail, banner di fianco, anzi AdSense di fianco, con scritto vacanze low cost nella località tal dei tali, prova, 8 link sotto. Cazzo, intelligente. Cioè, mi viene incontro. Più lo uso, più capisce chi sono, più è in grado di soddisfare i miei desideri. Poi si è chiesta, ma Google legge le mie mail? E allora ci ha chiamato. E noi gli abbiamo detto, no, Google non legge le tue mail, a meno che tu non pensi che Google sia il signor Google che legge le tue mail, se le stampa, se le... Ma non è così, non può funzionare così, ok? Non si può fare. Funziona che c'è una macchina sofisticata quanto si vuole, che scansiona tutte le mail, cerca delle parole chiave, le confronta con un database che c'è già, matcha le parole, quindi trova corrispondenza tra località X nel database, pesca in un altro database di inserzionisti che hanno chiesto: noi vorremmo fare vacanze low cost nel posto X, triangola, e ti butta lì AdSense, vacanze low cost. Questo è il modo in cui guadagnano, ok? Questo è come Google non è gratis. E questa cosa adesso succederà sempre di più anche con Facebook o tutte le cose del cosiddetto web 2.0, perché a un certo punto, da qualche parte, considerato che fare rete non significa produrre di più, in nessun modo significa produrre di più, da qualche parte i soldi vanno tirati fuori. Per ora questo è il modo per tirar fuori i soldi, ma secondo noi non durerà a lungo, nel senso che va bene fare pubblicità, ok? Va bene fare pubblicità personalizzate, ma a un certo punto o questa cosa diventa, come dire, io non capisco niente di economia, che l'avrete capito, comunque, o questa cosa scardina dei meccanismi e questi meccanismi crollano e lasciano spazio a nuove forme che a me non piacciono, peraltro, tipo questa di economia tra virgolette, oppure si comincia a pagare da qualche parte. Qualcuno potrebbe dire che già adesso sta succedendo, no? Cioè il New York Times forse chiude, finisce un modo di fare determinate cose e d'ora in poi le minchiate che fanno i governanti saranno scoperte solo dai blogger. Che vuol dire, a me i giornalisti non stanno per niente simpatici, però è innegabile che quando ci sono le situazioni, cioè che la libertà di stampa è una cosa che rende più ricco il dibattito, cioè che arricchisce, che mette in risalto le differenze, mentre i blog, a meno che non ci sia la situazione particolare del, non so, del quello che sta nella zona di guerra, eccetera, eccetera, non mi sembra che abbiano la stessa rilevanza. Quindi o succede questa cosa qua, oppure forse possiamo fare noi le nostre reti. Questa è un'alternativa vera. Dove però fare noi le nostre reti, cioè, diciamo così, lavorare per noi, ok, implica, secondo me, almeno due cose. Primo, che si capisca chi è noi. E già non è poco. Ma prima ancora, che è molto più difficile del noi, che al limite può essere un'etichetta fittizia, la butti lì per prendere dei soldi da un finanziamento, non lo so, qualsiasi cosa. Bisogna capire che cosa voglio io. Cioè io, che desiderio ho nei confronti di uno strumento? Quanto tempo da investire ho? Quanto c'ho voglia di fare una determinata cosa? Quanto sono disposto a investire? Perché poi se esce un nuovo servizio di Google, se tutti migrano da Facebook a un'altra roba, cioè devi fare l'account, non è che devi reimparare una nuova cosa. Ah no, adesso si usa Twitter, tutti su Twitter, il pascolo, il gregge esaurisce un pascolo, poi si sposta e cerca di esaurire un altro pascolo. Nel frattempo le società crollano o rinascono. Secondo me, se uno ha un'altra idea rispetto a quella del gregge, che non è per forza meglio, cioè in realtà è molto più facile stare nel gregge, ma di gran lunga più tranquillo, perché comunque ci sarà sicuramente qualcuno più pirla di te e sicuramente qualcuno che nella situazione difficile si butta un po' in avanti, ok? Per cui, nel gregge, essere palude, essere il gruppo, è più facile. Se ti fai la rete per conto tuo, è chiaro che poi dopo non è che ti puoi lamentare: ah, però non funziona. Non funziona perché l'hai fatta male. Dovevi farla meglio. Puoi imparare da qualcun altro, puoi metterti insieme ad altri e fare in modo che il tuo lavoro non sia un lavoro un tempo per qualcun altro, ma sia più che un lavoro un gioco, dove con gioco intendo stabiliamo le regole sono chiare, giochiamo alle regole del gioco e vediamo che spazio c'è. Per esempio, per noi scrivere il libro su Google era un po' questa cosa qua. Vediamo fin dove si può arrivare facendo un libro con una grande casa editrice. Uno potrebbe pensare di fare delle altre cose, tipo, non so, perché non ho molta fantasia, però immagino che come quello che gli era venuto in mente, cazzo, c'è un computer, c'è un telefono, li metto insieme, faccio un modem, tipo, interessante, bella idea. Poi però dopo sta di fatto che per i 10 anni successivi, 20 anni, sei stato lì a cercare di entrare nelle reti altrui. E siccome adesso entrare nelle reti altrui è molto difficile, perché è vero quello che dice Google, ok? Prima, quando i tuoi dati stavano a casa tua, era relativamente facile, che qualcuno entrasse nel tuo computer. Adesso, se i dati stanno a casa di Google, cioè spaccare il server di Google, cioè non so quanti sono in grado di farlo, io sicuramente no. Cioè, è vero che da una parte siamo più sicuri in questo modo, dall'altra parte ci sono dei pro e dei contro, e è inutile star qua a fare tante analisi, secondo me. È più il momento di rimboccarsi le maniche, no? Cioè, di fare qualche cosa. Fare qualche cosa che non è qualche cosa in generale, ma fare quello che ci voglia io. Io faccio libri, per esempio. Sì. Questi sono i libri che faccio io. E per ritornare brevemente, mi sono veramente tirando veramente in lungo, lunghissimo, perché ve l'avevo detto di interrompermi, ma orribile. Siccome mi ha incuriosito prima che dicevi cioè copyright, comunque non è vero che il copyright serve per proteggere gli autori, eccetera, sono assolutamente d'accordo, il copyright non serve per proteggere gli autori. Però c'è un però, che è che quando si fa qualcosa, per ritornare a niente è gratis, e soprattutto a open non è free, nel senso che libero non significa aperto, e libero non significa gratuito, libero significa libero, che è un'altra cosa, che possiamo star qui una vita a cercare di capire che cosa vuol dire, ma credo che non ci metteremo d'accordo, dunque lasciamo perdere. Però diciamo che libero non c'entra con la gratuità, cioè la gratuità è una cosa economica, che funziona quando c'è un sistema economico, mentre la libertà è una questione d'altro tipo, che non c'entra solo con l'economia, c'entra con molte altre cose. Noi abbiamo fatto questo libro qua, per esempio, che parla di biotecnologie, e con il Politas, come questo qua è un collettivo, si chiama Critical Arts Ensemble, questi fanno libri da 20 anni su argomenti tecnologici che si possono scaricare da internet, sul loro sito si possono scaricare tutti. Per esempio, loro si possono permettere di farlo perché c'è un'altra istituzione, c'è qualcun altro che paga il loro lavoro, che è l'università, nel loro caso specifico. Alcuni sono professori universitari, altri sono artisti, altri sono finanziati in qualche modo, e quindi si possono permettere di fare libri. Ora, quando questa cosa qua arriva a me, io lo traduco e lo metto su internet da scaricare. Se voi andate su internet, sul nostro sito, si può scaricare questo libro. Però rimane il fatto che questo libro non si può regalare, meglio, si può regalare, però devi sapere che stai perdendo. Cioè, questo è per dire che fare una rete e mettersi d'accordo su che cosa è gratuito, che cosa è aperto, che cosa è libero, che cosa vogliono dire queste cose, non ha tanto a che fare con un mettiamoci a tavolino e decidiamo tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, ma ha quanto a che fare con una materialità che più si dice diventa tutto immateriale, più è materiale, più è un problema reale. è una cosa concreta che ti tocca da vicino. A me mi tocca da molto vicino, per esempio. Il fatto, per esempio, che io posso portarvi qui questo libro, ma non posso portarvi qui il libro della Feltrinelli, è perché Eleutera sono io, anche io. Me lo posso permettere, ok? So quali sono i meccanismi, so dove stanno gli oggetti, in quale scatolone stanno gli oggetti, li vado a prendere, li porto qui. Feltrinelli in nessun modo sono io. Dunque, o pago, compro e porto, oppure, non so, rubo, per esempio. Poi entrare in libreria, lo rubi e funziona benissimo, naturalmente. Però, voglio dire, non è una cosa che scegli a cuor leggero, è una cosa che cambia molto. Fare una rete, mettersi al lavoro con la tua rete personale e mettersi al lavoro con una rete che non è tua. L'oggetto non ce l'ho, è semplice, è immateriale perché l'oggetto ce l'hanno loro, ok? Io non ho accesso a quella roba lì. E secondo me con Google, col web 2.0, con quella roba lì, grazie a quella faccenda della profilazione, funziona un po' nello stesso modo. Cioè, non so bene cosa succederà, ma prima o poi forse ce ne chiederanno conto del fatto che noi per fare quella roba lì non abbiamo fatto un cazzo se non metterci il nostro tempo. Se non. Dai, meno male.
Una domanda che volevo farti, ma quando tu parlavi prima dell'intervista di Google e social network, più che l'aspetto del tempo che si è un po' accennato, c'è il passaggio dell'estrazione, diciamo, di capitale, insomma, dell'uso di queste cose. A me non mi chiede molto questo passaggio, nel senso che si realizza solo nel fatto che, per esempio, io mi faccio una pagina, mi iscrivo a Facebook, con la mia pagina, tramite l'elaborazione dei miei dati, è chiaro che, per esempio, mi piacerebbe andare, che ne so, in vacanza dei canali, per esempio, Facebook mi manda un link, vacanza dei canali, bam bam bam, passo questo, io sul piano, con direttamente materiale ci casco, mi compro il biglietto, tutto ciò che del pacchetto che mi offre, e mantengo il sistema. Oppure c'è già, diciamo, un passaggio di estrazione dal momento in cui io sono direttamente in rete, su un piano immateriale, mi faccio la mia pagina, sono iscritto a Facebook, perché se fosse così, per esempio, potrei avere un Facebook, però, diciamo, tra virgolette, boicottare tutto quello che mi è proposto tramite la regolazione dei miei dati, e a quel punto non sarei su un piano finanziario, per esempio.
Non sarei?
Cioè non sarei
sussumibile
sul piano finanziario, nel senso che non sarei, cioè che potrei essere su Facebook, però non, diciamo così, non potrei essere leva finanziaria di mantenimento del sistema.
Allora, io non penso, te la ribalto, allora, la sussunzione è una cosa marxista che ha a che fare col capitale, con la lettura marxista dell'economia. Ha degli aspetti molto positivi, secondo me, e molti negativi, nel senso che non funziona. Ma al di là di questo, io direi che il problema è questo. Lo metterei nei termini di tempo e spazio, cioè di tattica e strategia. Allora, questo libro qua, Invenzione del quotidiano, di Michel Desserteau, parla di questa cosa qua. Se io non ho un capitale, chiamiamolo così, non ho potere, ok, ho solo il mio tempo da investire. Non parliamo di proletari, cognitari, ari, di qualsiasi cosa, non mi interessa. Parlo di che cos'ho io da mettere lì dentro. Allora, io in Facebook che cosa metto? Il mio tempo. Quella è l'unica cosa che metto. Il mio tempo lì dentro viene monetizzato, nel senso che io vengo scomposto in maniera proprio metodica in tutte le mie componenti che possono essere commercializzate, nel senso di associate a un prodotto, ok? Quindi anche cose che io non so che mi interessano. Io posso il desiderio, cioè il feticismo della merce, per intenderci, penso io che sia la leva che sta lì dentro, non so bene quale sia il, credo che nessuno possa computare in realtà, quale sia la ricaduta effettiva di acquisto di merci su questa cosa qua, perché non dimentichiamoci che sopra tutto questo ci sta la finanza, e la finanza è una cosa che per me è un gioco a somma zero, quindi dico, se qualcuno guadagna qualcun altro sta perdendo, e siccome non siamo noi che stiamo perdendo, perché noi perdiamo solo il nostro tempo lì dentro, forse un po' della nostra libertà, ma non so quanto siano monetizzabili queste cose, ok? Diciamo che non vorrei monetizzarle, preferirei evitare di monetizzarle. Vuol dire che se loro si possono permettere di fare questa cosa, e se stanno perdendo dal fare questa cosa, qualcun altro da qualche parte ci sta perdendo. Questo a livello finanziario. A livello economico può darsi che in questo momento sia ancora sostenibile. Cioè che il sistema sia fatto in modo tale per cui costa talmente poco. Cioè l'economia di scala, che è esattamente il contrario di quello che interessa a me, ok? Sia fatta in modo tale che a costi crescenti, ricavi decrescenti, però anche, cioè più cresce la produzione, non so come dire, se tu stampi 1000 copie di un libro, costa 2 euro circa fare un libro, ok? Il costo puro di produzione. Se tu ne stampi 10.000, non costa 2 euro al libro, costa 50 centesimi, meno, costa 40 centesimi, ok? Però è chiaro che la materia che c'è dentro, siccome loro non producono niente, io mi chiedo quanto valga questa cosa qua per loro. Secondo me non vale, cioè secondo me non è vero che se tu hai tanti più server, se tu hai tanti più utenti, sei tanto più ricco. Cioè la capitalizzazione di borsa di queste società, che è il modo con cui loro prendono nuovo capitale per fare nuovi servizi, si basa sul fatto che, per come la capisco io che cerco di tagliare le cose in grosso, si basa sul fatto che tu vai da un investitore e gli dici, ascolta, io ho un mercato potenziale di 100 milioni di utenti. Sì, ma mercato potenziale, cioè nessuno ha mai dimostrato che qualcuno ci possa guadagnare da lì dentro. Cioè Amazon è sempre stato in perdita e continua a essere in perdita, l'esercizio di Amazon è in perdita. Quindi questa è una cosa. Sul fatto di boicottare, io penso che se l'unica cosa che hai è il tuo tempo, e se metti il tuo tempo lì dentro, non stai boicottando. Sì, forse puoi avere delle strategie di sabotaggio di un qualche tipo. Per esempio, noi abbiamo fatto questa cosa qua che si chiamava Scuki, no? Che era un po' quando avevamo fatto la presentazione del libro, poi di Google, poi per un po' di tempo c'è stata sulla lista ECMI Meeting, così un po' la discussione che girava era, sì vabbè d'accordo, facciamo finta che non usiamo Google, quindi l'alternativa, cioè che era come dire, bravo, hai fatto una bella analisi, adesso che ci hai raccontato queste quattro cazzate, come la risolviamo? No? È chiaro che di fronte a questa cosa non è che ci siano tantissime risposte al momento mie, però io darei una risposta di metodo. Cioè il mio metodo è, per esempio, fare una cosa piccola, divertente e che rompe i coglioni. Scuki è una piccola cosa che rompe i coglioni, che funziona così. Poi c'erano delle slide da qualche parte. Ah, questo qua. Cioè è un'estensione di Firefox, tu te la scarichi, no? E funziona che io faccio una richiesta, faccio una query al database di Google, e invece di inviargli il mio cookie, ok, che sarebbe quel piccolo file di testo che serve a Google o a qualsiasi altro sito internet, sito web, per profilare, cioè per associare una macchina, occhio che profilare, stiamo sempre parlando di macchine, eh? Se ci sono più persone che usano più macchine, la cosa cambia, però siccome normalmente quando tu usi una macchina all'interno di un servizio web 2.0 normalmente stai usando un account, è chiaro che qualsiasi macchina utilizzi sei sempre tu, perché se usi quell'account sei sempre tu, a meno che molte persone non abbiano accesso al tuo account. Possono essere lì anche dei giochi interessanti da fare, però diciamo che questa roba qua funziona che è come andare al supermercato e fare la raccolta punti, così, quindi farsi profilare essenzialmente, però una volta usi la tessera tua, per comprare le pere usi la tessera di tuo nonno, per comprare le banane quella di un cinese che non hai mai visto e per comprare le albicocche quella di tuo cugino o di persone sconosciute. Mescola le carte. Detto così significa che se una a livello teorico stiamo parlando, se una massa critica di persone usassero uno strumento simile, la profilazione non sarebbe più affidabile. Cioè, qui non si tratta di sottrarsi al controllo, il controllo c'è e non ci si può sottrarre al controllo. Tipo, se tu ti fai tutte le mail criptate e io voglio beccarti, è facile, sei tu. Sei solo tu che cripti le mail, è già fatto. Se in un mondo in cui nessuno cripta, io voglio andare a beccare chi ha qualcosa da nascondere, becco quello che cripta, quindi non funziona quella roba lì. E siccome le protezioni sono tutte commisurate al potere tecnologico, cioè è chiaro che ci sono protezioni ragionevoli, no? Io posso farne un rifugio antiatomico, posso, ma se qualcuno veramente vuole rompermi i coglioni, siccome loro, dico un loro generico, come dire, chi ha un accesso a determinati dati, chi può incrociare database, polizia, forze dell'ordine, di disordine di qualsiasi tipo, ordine grado, uffici delle tasse, quello che vuoi te, ti vengono a prendere. Per me non è quella la strada. Cioè è utile naturalmente, perché per tutta una serie di soggetti quella cosa lì funziona, ma se tu non vuoi dare, se tu vuoi veramente sabotare, più caos, cioè quella per me è l'unica risposta. L'unica risposta possibile che non provochi il mio sacrificio. È chiaro che se io voglio fare il martire, tutto si può fare, no? Puoi fare tante belle azioni di martirio, però portare il conflitto a un certo livello, poi alla fine, dal mio punto di vista, arriva sempre dalla parte di chi è più forte. Cioè se il livello di conflitto sale, chi ha le armi vince. Per quanto mi riguarda, se il livello di conflitto invece è gioco, cioè questo è un gioco, vediamo chi gioca di più, cioè ti rompo le uova nel paniere.
Ascoltavo un po' tuo ragionamento, è molto interessante, insomma la tua teoria è che quella di, insomma, c'è dentro nel vostro libro che purtroppo non ho ancora letto, è che il modo che hanno Google per adesso di fare i soldi, che anche Facebook, cioè essenzialmente la pubblicità, avanzata, molto personalità, non basta per mantenere su Google contatto. Quindi in un futuro questa cosa qui non basterà e loro ci chiederanno di utilizzare il nostro viaggio in un'altra maniera, se anche solo trattenendoli e chiedendoci qualcosa per riscattarli, per dire.
Forse.
Questo ipotesi è che quindi ci si sta preparando, c'è una valutazione sbagliata da parte del mondo della finanza su questo tipo di grandi multinazionali globali, e quindi si ripeterà una bolla finanziaria come quella della prima New Economy attorno al 2000, che era basata esattamente su questo, cioè si è andata a finanziare delle aziende in cui scriveva che dentro ci fosse del valore, del valore vero economico, poi in realtà non c'era perché è un shop. E la bolla è esplosa. In questo caso questa seconda bolla, questa bolla 2 del web 2, porterebbe, come dire, costringerebbe queste grandi aziende che hanno dentro il loro portafoglio di valore solo i nostri dati, a utilizzare i nostri dati in una maniera che noi adesso non capiamo e che non approveremo, sicuro.
Sì, forse, forse, perché è vero anche che le persone piace essere controllate. Perché se tu vai in giro con un cellulare che può fare delle foto, è localizzabile via GPS, cioè GPS integrato, e quando mando un SMS lo pubblica automaticamente su Twitter, cioè è inutile che mi viene a parlare di privacy, non sto parlando di te, ovviamente di te in generale, che cazzo te ne frega della privacy? Cioè, è ovvio che non ti frega niente della privacy, cioè quello che voglio dire è che queste cose qua si basano anche sul fatto che in realtà alle persone piace essere controllate e che, come dicevo prima, è molto facile essere gregge e molto difficile essere individui, perché costa fatica. Quindi non sono sicuro che non approveremmo, dico a livello globale, penso che ci sia una grande maggioranza che approverebbe, cioè come c'è una grande maggioranza democratica che si mette in mano a dei pirla, così ci può essere tranquillamente una grande maggioranza di utenti che si mette in mano a dei, nel senso, quindi non sono sicuro, però sono abbastanza sicuro che ci sia una sopravvalutazione, nel senso che è il mestiere della finanza sopravvalutare, cioè la finanza sopravvaluta, cioè sposta dei soldi che non esistono da una parte all'altra. Ripeto, io non ne capisco niente, però mi sembra che sia così. Però quello che dicevo prima, too big to fail, significa che a un certo punto, se certi servizi sono diventati veramente strategici, ok, ci sono fior di istituzioni che possono permettersi di investire in perdita, in primis gli stati e le istituzioni normali come le conosciamo, cioè tutti gli stati sono presi in perdita sulla pelle della gente fondamentalmente. Quindi se un servizio di Google è diventato talmente indispensabile che veramente non se ne può fare a meno, a un certo punto può darsi che, come è successo con le banche, entri lo Stato e dica no ragazzi, qui non si può fallire, perché se falliamo è veramente un casino. Quindi me l'assumo io, ripartisco le perdite sulla gente, tanto porre a poracci. Quindi c'è anche la possibilità di statalizzazione, nazionalizzazione, che va tanto di moda adesso. Se un servizio è diventato veramente strategico, secondo me in qualche modo viene mantenuto. Però non lo so, non so se ho risposto, ma
c'è un esempio, magari potrebbe venire da Last FM, che diciamo anche una, chiamiamola, una radio di internet, che veniva un po' fatta come qualunque postale di web 2.0 dei propri utenti, che una volta raggiunto, cioè una volta visto che il suo modello di business non era più sostenibile, è diventato a pagamento in determinati paesi in cui non era più sostenibile questo. Però io volevo farti un po' un appunto, diciamo, amichevole sempre su quanto dice di rispetto prima all'appiattimento che si ha su Facebook, dove tutti sono amici, e in base appunto questo non determinare, ecco, conflitti tra virgolette in merito a quella cerchia. Cioè, andando su Facebook, cioè, mi è capitato anche di vedere, cioè, essendoci anche gruppi di vari, cioè, anche gruppi razzisti, fascisti e quant'altro, cioè può capitare che ci siano, cioè ci siano anche persone che parlano di, che provino a dare un, a fare o degli insulti o delle critiche o di vario tipo, dare una visione diversa comunque, però quello che io ritengo appiattimento veramente è, diciamo, in qualche modo come davanti ci do in un secondo di Google e accennare anche Google, la dittatura della maggioranza, il fatto che diciamo, quello che è quel gruppo che ha 15, come ad esempio erano due gruppi, cioè uno vogliamo certo i battisti in Italia, Bergasto, cioè è stata la chiave, su quanto, e un altro che invece era favorevole all'asilo politico in Brasile per sopra i battisti. Adesso, a prescindere dalle argomentazioni che purtroppo, cioè che diciamo quello favorevole all'asilo comunque offriva della documentazione, della, una serie di domande, cioè risposte che documentavano a giudizio degli autori di quel gruppo l'innocenza di Cesare Battisti, cioè quello che verrebbe fuori comunque ad un utente tipo, cioè guarda quanti ce n'ha questo, quanti iscritti ci sono qui, e guarda quest'altro come potrebbe essere minoritario, cioè in questo in altro delle facce il mio parere potrebbe assumere tutta. E infatti comunque ne riparleremo al terzo seminario 24 ore al tempo fornito, in fase di cioè, la cosa che diceva l'introduzione dei populismi e degli automatismi di genere di determino.
Io volevo tornare sulla questione del valore, in un certo senso, perché secondo me è un po' centrale. Cioè, nel senso, come diceva anche lui, no? Cioè, ok, ragionare a ritroso può essere sempre sono stati non tanto tempo fa, so che anni fa, cioè, no, appunto, cioè, e non è successo 20 anni fa, nel 29, è successo 7 anni fa, quindi. Allora io, cioè, però mi viene automatico da pormi il fatto che se non è un gioco, cioè, allora, cioè, se non è un gioco diventa economia, cioè se questi qua credono di potercela fare a stare nel gioco economico, quindi estrarre il valore dai nostri dati, e qui ritorna la questione, i nostri dati hanno un valore per chi ce l'hanno, per noi sicuramente, perché cioè, sono i nostri, li mettiamo lì per comodità, però sono i nostri che ci servono per vivere, per mantenere le relazioni, eccetera, eccetera. Ma per loro, cioè, se loro hanno idea di camparci, devono avere un valore. Anche quando rispondevi a lui, anche se fosse, anche solo, quel valore strategico che tu dicevi prima, too big to fail, quindi se ha un valore strategico, non morirà, qualcun altro, come dire, rileverà il servizio, che sia uno Stato, che sia gente che investe in vendita, quello che vuoi, però qualcuno ci metterà del controvalore per recuperare il valore strategico di quel servizio. Allora qui siamo nel campo dell'economia, che secondo me, a mio fermo, no, anche io qua mi fermo, però così, giusto per lanciare anche un po' una freccia, cioè,
se non lo so, siamo, però non credo, non credo che sia
una guerra, che è un po' diverso.
Ma io non lo so, nel senso che le guerre non sono mie, cioè se c'è una guerra io diserto, lo dico così in generale, poi spero di non dovermi mai, di non doverlo mai fare, perché poi ti vengono a cercare, menate, eccetera. Però sul fatto che stiamo giocando, io dico che la mia risposta, la nostra risposta è più gioco che altro, nel senso che primo, non credo che ci sia qualcuno che comanda veramente qualche cosa o governa veramente qualche cosa, cioè non è che c'è il grande fratello che si può sparargli e va tutto a posto. Qui il problema, secondo me, è che, come dicevo prima, la gente piace essere controllata. Questo è il problema. Quindi il problema non è, cioè, è più culturale, più educativo, più formativo che un problema di... questa è la mia opinione, ovviamente. E dico, e quindi se è vero questo, io preferisco fare delle piccole cose che un po' danno fastidio, un po' anche possono essere prese così veramente alla leggera, cioè non credo che qualcuno mi romperà mai praticamente i coglioni per cookies, ok? Anche se potrebbe fare dei danni, ok? Delle piccole cose che da una parte non mi costino troppa fatica, cioè troppa fatica significa che io non sto lavorando per quello, perché se io sto lavorando per quello, ancora una volta, vuol dire che qualcuno mi deve pagare, cazzo, da qualche parte, e io non ho voglia che qualcuno mi paghi per fare questa cosa qua, ok? Non voglio monetizzarla, è il mio divertimento. Anche fare i libri è il mio divertimento, vorrei che fosse il mio divertimento, cioè vorrei in un mondo ideale che non essere pagato, ma avere il necessario e anche di più, è quello che mi piace per vivere. Però in questo mondo faccio i libri di mandi in libreria, ok? Beh, è pragmatica la faccenda. Essendo pragmatica anche su questa cosa qua, la risposta, quella risposta lì del gioco è: primo, non prendiamoci troppo sul serio. Secondo, facciamo una cosa concreta che funzioni adesso. Terzo, una cosa portabile, perché a me non me ne frega un cazzo di avere 150.000 utenti come ce ne sono adesso su Cookies, ok? Perché è un problema per il mio server. Ci stiamo rompendo i coglioni, non vogliamo avere tutti questi cookie, ok? Perché sennò sono io il nuovo Google. No, siamo delle merde seghe rispetto a Google. Però il concetto è quello, cioè non posso essere io che mi faccio carico di cookie di qualcun altro. Cazzo, cioè quella roba lì funziona, scaricati il sorgente e fatti il tuo server. Capito? Cioè la risposta non è un fronte compatto unitario in cui combattiamo il Grande Fratello o l'impero, o chiamalo come ti pare. Per me la risposta è: ognuno a modo suo ci mettiamo d'accordo una possibile risposta, ci mettiamo d'accordo, io metto il mio mattone, tu metti il tuo, tu porti la birra, tu le salamelle, facciamo una grigliata. E loro che vadano pure a lavorare, se gli piace tanto stare in ufficio, capito? Cioè, un po' metaforica come cosa, però il concetto è, questa roba qua comunque funziona, se uno si assume di farsi il suo piccolo server di cookie per i suoi 10 amici o 100 amici, funziona anche di più, e questo è un esempio di attitudine, cioè non è tanto una risposta complessiva, che non credo ci sia peraltro. E poi è sempre una cosa che indica, cioè indica e dice il re è nudo, il re è nudo, il re è nudo, il re è nudo. Chiaro che poi al bambino che dice il re è nudo nessuno se lo fila, infatti è proprio così. Però vabbè, intanto tu l'hai letto, cioè io mi sento abbastanza, già so che è un po' poco, lo ammetto, mi accontento di poco. Però mi sembra una bella cosa, poi su valori, i dati hanno veramente valore, non lo so. Non lo so sinceramente, in questo momento hanno molto più valore i metadati dei dati, dove i metadati sono le categorizzazioni che vengono fatte sui dati, cioè i metodi per estrarre quello che tu dici, estrarre valore, in questo momento si fa non attraverso i dati non servono a niente, quello che serve sono metadati, cioè strumenti per catalogare, filtrare e poter estrarre categorie particolari di contenuto dai dati. Poi boh, però aspetta, cioè se ci sono proposte io so fare delle cose. Se non esistono le masse, e se ogni individuo, non dico che è autosufficiente, perché a me non mi interessa l'autarchia, però si gestisce il più possibile le sue cose e sa dove andarle a chiedere e sa a chi relazionarsi e ha una serie di collettivi di riferimento, estrarre valore da questa cosa qua la vedo molto più difficile, e anche se si potesse fare in un certo senso, non dico che non mi riguarderebbe, ma mi interesserebbe molto meno. È per questo che la vedo più come questione, perché io non sono altruista, questo è il concetto. Cioè io non voglio salvare le masse possono andare a fare in culo per quanto mi riguarda. Se tu sei massa è un tuo problema, capito? Non tuo ovviamente.
Sotto questo punto, cioè, sotto questo punto di vista, voi come collettivo, come in seguito a tutto lo studio delle fatto,
cookies. Sì, ma le alternative, c'è una mail che è girata su Ignite tempo fa, cookies è una risposta, cioè io non ho, voglio dire, io ho scelto, io Ippolita ho scelto Google per una ragione assolutamente di opportunismo totale, ok? Se fosse stato per me, per Baco, avremmo fatto un libro sul passaggio dall'epistemologia all'ontologia nel digitale, ok? L'avrebbero letto in tre e nessuno avrebbe capito un cazzo, si è detto bravo, fine. E probabilmente Feltrinelli non ci avrebbe nemmeno pubblicato, anzi, probabilmente ci avrebbe pubblicato di più in una collana più prestigiosa, eccetera. Capito? Quindi siccome io ho scelto un soggetto per ragioni assolutamente di opportunismo, non è che mi interessa, cioè, più a fondo, e come ci sarà più a fondo. Il punto è questo, più a fondo non c'è niente. L'unica cosa che io posso fare è dire, ma sì, cioè, fai un'altra cosa, trova un'alternativa, ma io non posso dare un'alternativa a te. La mia alternativa è fare libri. Io cerco di fare libri. La tua alternativa, cazzo, non lo so. Ho delle idee, naturalmente, ne possiamo parlare a cena, cioè, voglio dire, se ne può parlare, non è che sono... Però se qualcuno mi chiede, perché poi succede, capito, che tipo all'università, i giornalisti che ti chiedono, sì vabbè ma cazzo, ma allora come la mettiamo col capitale qua? Qual è la risposta col capitale? Io te la devo dare, che cazzo ne so io? Cioè, voglio dire, questo è il punto, cioè io non lo so, ma prima non lo so, secondo non mi interessa, perché se mi metto troppo dentro a quella roba lì va a finire che divento come loro. Cioè va a finire che vado in giro a tenere conferenze su come battere il capitale. Mi viene da ridere. Però capisco il problema.
No,
cioè...
perché noi per un'esigenza pratica di trovare una risposta di lotta comunque a questo stato di
cose. Fantasia, grande immaginazione. È vero, ma l'immaginario, cioè l'immaginario è inesauribile. Cioè la tecnica, e poi insegnare agli altri le cose che sai, cioè. So che sembra banale, ma non è banale secondo me. Cioè, tipo noi, quando abbiamo scritto il libro, abbiamo fatto un software che serve per scrivere libri. Ora, non voglio dire che chiunque potrebbe essere in grado di scrivere un libro insieme, però voglio dire che è un po' più facile, ecco. Ho messo una facilitazione. Lo so che è una cosa piccola, ma d'altra parte l'individuo in sé è piccolo. Questo è. E quindi non, come non credo che la risposta globale, così non c'è neanche la domanda globale. Che fare col capitale? Oh. Problemi del capitale. Siamo tutti scappati. Oh, ma veramente possiamo parlare a cena, non è che...
Si dice che la creazione di un antagonista per quanto riguarda il terreno specifico della lotta alla proliferazione, della lotta alla intercettazione di dati non trasmissibili, è difficile con l'esposizione di soggetti che vanno a interfacciarsi con questa acquisizione di valore e vanno a interlarsi. Allora, io dico, noi le individualità che si muovono all'interno della rete, che siamo tutti noi quando andiamo a farci la casella di mail su Google, siamo tutti noi quando andiamo a farci la pagina su Facebook e guardare, capisco benissimo che prima di tutto bisognerebbe farsi anche i soldistici, non fare la pagina su Facebook,
sì.
Questo è il minimo indispensabile, credo, ma la creazione di una pratica, delle pratiche antagonistiche che vanno a rompere questi vincoli. Io metto anche la bellissima idea, secondo me, dello studio, che è una cosa che è un gioco, che però è un gioco che va ad essere antagonista, va ad essere un modo di rottura, perché il metadata non riesce più a essere estratto in maniera utile per quanto riguarda la fabbrica di consenso, insomma. Allora come qualche modo socializzare questa questione, come riuscire a interfacciarsi a più possibile con le varie individualità che la maggior parte delle volte sono completamente ignoranti o insignificanti per quanto riguarda l'utilizzo del citato. Io personalmente per ipotizzare non ancora capire cos'è.
Ma non esiste, secondo me. risposta è, a ognuno la sua risposta.
Non vogliamo staccare con Google, perché Google, anche da un punto di vista, io ho potuto vedere negli anni in cui sono stato nella rete da 56K fino adesso, ho potuto vedere che l'ottenimento di informazioni attraverso Google diventa sempre più ottiene informazioni, ma naturalmente le prime 8 pagine sono di varie multinazionali, sono su server enormi gestiti da grandi multinazionali che scalano i ranking di modo che io non conosco, non so cosa e allora se io voglio trovare un'informazione, voglio che questa informazione sia in quanto più libera, o meglio in quanto più provenga da un antagonismo nei confronti del metodo utilizzato da Google, non potrei pensare di creare un'alternativa a Google, un'alternativa a un motore di ricerca che funziona come Google e che va a cercare le informazioni che mi servono, non già nelle informazioni
globale,
che servono in Milano, nelle informazioni
non globale. Secondo me un'alternativa a Google globale si chiama anti-Google, che è come dire Google 2. Cioè, voglio dire che oltre a una certa scala le cose non funzionano, dal mio punto di vista, da loro funzionano benissimo, però oltre un piccolo numero, lo so che sembra brutto da dire, però oltre un piccolo numero non funziona, d'altra parte io non posso avere 5.000 amici, non c'ho tempo per stare dietro a tutti, capito? 50 amici è già veramente tantissimo, che non vuol dire, cioè dire, te lo ribalto, dire che il mondo è globale sembra interessante, no? Un mondo senza frontiere. Ecco, io vorrei un mondo pieno di frontiere, dove la frontiera non è una cosa dove ti chiedono i documenti, ma una cosa dove devi imparare un modo. Tipo, se vai in Germania, cazzo, non puoi parlare italiano, perché se no non ti capisci. Quindi una frontiera è una cosa che esiste, è fisica. Non è che tutti i dati stanno sullo stesso livello, non è così. E chi cambia, quello che cambia in realtà nel percorso sei tu, non è il dato. Cioè voglio dire, il dato viene costruito nel momento in cui si cerca. Può darsi che tu cerchi banane e trovi pere e scopri che volevi le pere invece delle banane. Non solo, che una parte delle pere le hai fatte tu. Cioè, so che sembra zen, però non è zen. Ti giuro, non è zen. Cioè, non è, non lo so, posso solo dire delle cose di metodo. Cioè, quello che farei io. Però la mia opinione, oltretutto, è di metodo, appunto. È come, non cosa. Cosa non lo so. Come un gruppo piccolo, esplicito, una gerarchia che non può non esistere, ma diciamo di essere più esplicita possibile, trasparenza nel senso di comunicabilità, non di trasparenza totale, cioè una cosa deve, si deve poter comunicare, perché uno dei problemi di questa roba digitale è che finché gli ingegneri sono lì a decidere come si fanno le cose, è chiaro che la vecchietta, quale cazzo vuoi che sia il potere trasformativo della vecchia? Niente. Meno di niente, è lì a farsi succare i soldi da Telecom, cioè voglio dire, niente. Adesso ci faccio,
ci sta per
cacciare, ci sta cacciando.
Sparano proprio.